Leggiamo, fratelli, dal Vangelo secondo Marco, capitolo 16, i versetti dal 9 al 20. Vangelo secondo Marco, versetti dal 9 a 20. Or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato sette demoni. Questa andò ad annunziarlo a coloro che erano stati con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. Essi, udito che egli viveva ed era stato visto da lei, non lo credettero. Dopo questo apparve in modo diverso a due di loro che erano in cammino verso i campi, e questi andarono ad annunziarlo agli altri, ma neppure a quelli credettero. Poi apparve agli undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. E disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto sarà stato e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio, e quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Beh, siamo giunti alla conclusione del Vangelo di Marco. Dopo quasi 4 anni e mezzo, vi ricorderete che ho iniziato a predicare dal Vangelo di Marco il 25 ottobre del 2003. E dopo più di 140 predicazioni, sono lieto che per la grazia di Dio siamo riusciti a portare a compimento questa esposizione. Tuttavia, statene pure tranquilli, non smetterò di predicare sulla vita, sulle opere, sugli insegnamenti del Signore Gesù Cristo. I Vangeli di Matteo e di Luca contengono infatti molto materiale che Marco, nel suo stile schietto e per i propositi che perseguì, ha omesso. E se Dio lo vorrà, è mia intenzione continuare ad annunciare anche quelle porzioni e quindi predicare ancora sulla vita e le opere e gli insegnamenti di Cristo dai Vangeli sinottici. Quindi, con la benedizione di Dio, continuerete ad ascoltare la parola del Vangelo ogni domenica mattina, anche nei prossimi anni. E una volta esaurito il materiale dei sinottici, rimarrà dinanzi a noi il Vangelo di Giovanni. Possa il Signore darci vita, forza e mantenerci fedeli per poter giungere a tutto questo. La porzione che abbiamo appena letto, cioè i versetti dal 9 al 20 del capitolo 16 di Marco, non è presente nei due manoscritti più antichi che sono giunti fino a noi. Lo potete leggere anche nella nota che c'è in calce a questa pagina, ma è un fatto risaputo, infatti, questa viene chiamata la cosiddetta chiusa lunga, perché è assai probabile che questi versetti non facessero parte del Vangelo originale, così come uscì dalla penna di Giovanni Marco, secondo l'ispirazione dello Spirito Santo. Sarà bene ricordare, fratelli, che nessuno dei manoscritti originali è giunto fino a noi. Intendo dire i manoscritti autografi, cioè quelli così come erano stati scritti dagli autori ispirati. E oggi noi siamo in possesso di una grande quantità di copie di quei manoscritti. Sono più di 5.000 copie, quelle di cui siamo in possesso, per esempio, del Vangelo di Marco o anche di tutto quanto il Nuovo Testamento. E queste copie erano state fatte in una grande quantità nel corso dei secoli, prima che la stampa a caratteri mobili fosse inventata. Vi ricorderete che fu inventata proprio nel XV secolo, verso la fine del XV secolo. Fino ad allora, ovviamente, in questo processo di copiatura era molto probabile che si introducessero degli errori o che ci fossero delle omissioni. Però, siccome coloro che si occupavano di copiare le sacre scritture erano persone devote e avevano un grande rispetto verso la parola di Dio, questo sicuramente è stato una delle ragioni per le quali nel processo di copiatura non sono stati introdotti molti errori. E oggi gli studiosi che si occupano di stabilire con esattezza quale fosse il testo originale, esaminando criticamente, mettendo insieme, comparando i vari manoscritti e quindi le copie che sono giunte fino a noi, sebbene abbiano avuto un compito delicato e laborioso, sono stati in grado di risalire con una certezza quasi assoluta, cioè più del 99%, alle parole originariamente scritte dagli autori ispirati. Tuttavia, nonostante tutto questo lavorio, rimangono alcuni dubbi. E questa porzione delle sacre scritture, cioè i versetti dal 9 al 20 del Vangelo di Marco, fa parte di quella categoria. Molto probabilmente Marco concluse il suo racconto in modo brusco, con l'annuncio angelico della risurrezione di Cristo e con la menzione della paura delle donne, come abbiamo visto domenica scorsa. Ma la domanda è: perché si conclude in modo così brusco, o si concluse in modo così brusco, il Vangelo di Marco? Non lo sappiamo, si possono fare soltanto delle congetture. Forse fu interrotto, o se lo fece di proposito perché volle fare così per costringere i suoi lettori alla riflessione e indirizzarli a dare una risposta diversa da quella data dalle donne al medesimo annuncio della risurrezione. Oppure, più semplicemente, l'ultima parte originale è andata perduta. Chi lo sa? Quanto possiamo leggere, infatti, in questi versetti, dal 9 al 20, appare più una sintesi del racconto degli altri Vangeli e anche il racconto di antiche tradizioni che circolavano tra le chiese del primo e del secondo secolo. Ecco, possiamo dare una risposta definitiva? Certamente è difficile, perché ci sono anche alcune differenze linguistiche, ci sono anche alcuni particolari che non sono esattamente in armonia con il resto del racconto del Vangelo sollevano parecchi dubbi intorno all'autenticità. E potrebbe darsi però che in seguito una nuova scoperta archeologica, è accaduto nel passato, potrebbe accadere ancora una volta, possa riportare alla luce un manoscritto ancora più antico che abbia questa porzione del Vangelo di Marco o che ne abbia una diversa. Noi non lo sappiamo, ma quello che sicuramente possiamo fare questa mattina e parlare di quello che sappiamo, semplicemente sarà prendere alcune delle cose che vengono menzionate qui, che, delle quali siamo certi anche dagli altri Vangeli, e soffermarci su di queste. Che cosa impariamo di certo e di sicuro, che sicuramente appartiene alla parola di Dio in questa porzione? Beh, la prima cosa è che Cristo risorto appare. Nei versetti che vanno dal 9 al 14, noi leggiamo per tre volte che Gesù, essendo risuscitato, apparve. Apparve, cioè si rese visibile agli occhi. Apparve a Maria Maddalena, apparve a due di loro, apparve agli undici. Poiché queste apparizioni di Cristo risuscitato sono molto importanti in tutto il periodo che trascorse dal mattino della risurrezione fino alla sua ascensione, mi voglio intrattenere su questo argomento. Che cosa ci dice Marco 16 dal 9 al 14? È certamente una sintesi degli eventi accaduti nel giorno della risurrezione. Più diffusamente ne parlano gli altri tre Vangeli. Giovanni, per esempio, ci racconta al capitolo 20, versetti da 11 a 18, come il Signore apparve a Maria Maddalena. Che cosa era accaduto a Maria Maddalena? Maria era insieme a queste donne, ma evidentemente quando queste donne andarono, Maria, o comunque quando poi ritornarono i discepoli, Pietro e Giovanni, sapete che ricostruire esattamente tutta la dinamica della risurrezione è particolarmente complicato. Ma chiaramente, secondo quello che ci dice Giovanni, Maria si intrattenne presso la tomba, rimanendo lì da sola, continuando a piangere, continuando a desiderare di incontrare Gesù. E mentre era lì, o incontrare, almeno trovare il corpo morto di Gesù, e mentre era lì, a un certo punto si avvicina qualcuno che lei scambia per l'ortolano e dice: se lo hai preso tu, dimmi dove lo hai posto. E vi ricorderete come il Vangelo di Giovanni ci dice che a quel punto Gesù, che non era l'ortolano, le disse: Maria. Ed ella voltatasi gli disse in ebraico: Rabbunì, che vuol dire maestro. Quindi Gesù, come abbiamo letto qui, apparve a Maria Maddalena. Non soltanto egli risuscitò, ma si presentò a questa donna che lo amava teneramente, che non si rassegnava del fatto di non aver potuto trovare il suo corpo e che rimase lì nel suo dolore, nella ricerca di Gesù. Non solo, il Vangelo di Giovanni ci racconta nel dettaglio l'incontro di Gesù risuscitato con Maria Maddalena, ma Luca al capitolo 24 ci racconta nel dettaglio la storia di questi due discepoli che andavano verso Emmaus. Uno di loro si chiamava Cleopa, il nome dell'altro non sappiamo quale fosse, come camminando per strada erano disperati e scoraggiati. Uno sconosciuto si accosta a loro e fa insieme a loro la strada verso Emmaus e comincia a fare loro delle domande. Che cosa è successo? Questi uomini si meravigliano, solo tu tra gli stranieri non sai le cose che sono accadute a Gerusalemme. C'era stato Gesù di Nazaret, un uomo che noi speravamo che fosse il liberatore di Israele. Speravamo. Avevano perso la loro speranza, avevano perso la loro gioia, avevano perso perfino la compagnia di quelli che erano gli altri discepoli di Cristo. Stavano andando, stavano seguendo la loro strada, avviliti e disperati. Ma vi ricorderete come ci racconta Luca che Gesù, cominciando dall'Antico Testamento, parlando dai libri di Mosè, dai Salmi, dai profeti, cominciò a spiegargli che il Cristo doveva morire e poi che doveva risuscitare. E arrivati ad Emmaus, si fermarono per un po' di tempo in casa e nello spezzare il pane riconobbero Gesù. E quei due uomini che avviliti se ne stavano andando verso casa loro ritrovarono verso sera la forza di ritornare a Gerusalemme per raccontare agli altri discepoli di aver visto Gesù Cristo risuscitato. Inoltre, tutti e tre i Vangeli, gli altri tre Vangeli raccontano anche dell'apparizione di Gesù, come apparve in mezzo a loro mentre erano riuniti. Ecco, questi versetti dal 9 al 14 sono una sintesi degli eventi del giorno della risurrezione, ma la scrittura ci dice anche che la risurrezione di Gesù è stato un evento e un fatto attestato da molti testimoni. Sono state molte le persone che hanno visto Gesù risuscitato. Vedete, c'è tanta gente, c'è sempre stata gente che costruisce la propria fede secondo le proprie speranze. Costoro cercano una via di fuga dall'asprezza delle esperienze umane, dal peso e dal dolore delle delusioni, creandosi un mondo fantastico nel quale si rifugiano per non soccombere emotivamente. Questa gente è gente che crede per necessità e che usa la fede come un anestetico per fuggire dalla realtà. Questo genere di fede è il trionfo dell'individualismo, spesso irrazionale e generalmente destinato a chiunque abbia questa fede inventata, questa fede rifugio, a provocare più danni piuttosto che confortare davvero. E molti hanno pensato che questo era il caso dei discepoli di Gesù. Avevano sperato che lui fosse il liberatore, ma adesso il loro liberatore è stato loro tolto, è morto, non c'è più niente da fare. E le loro speranze di liberazione si sarebbero incarnate nell'inventare che Gesù Cristo era risuscitato. È proprio vero che i primi discepoli immaginarono la risurrezione di Cristo? Assolutamente no. Da quello che noi leggiamo, non solo nei Vangeli, ma anche nel libro degli Atti, delle Epistole, si racconta di molte apparizioni di Gesù ai discepoli almeno 5 volte, nello stesso giorno in cui risuscitò, alle donne, a Maria Maddalena, a Pietro, ai 2 d'Emmaus, ai discepoli nella sala di sopra. E almeno in altre 5 occasioni durante i 40 giorni successivi, vi ricorderete quando Gesù apparve la prima volta nel giorno della risurrezione, la prima domenica, Tommaso non c'era. E quando glielo dissero, gli dissero che Gesù era veramente risuscitato, Tommaso non voleva credere e disse: se io non metto le mie dita nei fori dei chiodi, la mia mano nel foro del costato, io non crederò. Tommaso non si sarebbe lasciato persuadere a inventare o anche lui a diventare un testimone di qualcosa in cui non poteva credere. Ma vi ricordate come Giovanni ci racconta che una settimana dopo Gesù si presentò proprio all'incredulo Tommaso ed egli fu costretto a inginocchiarsi dinanzi a Cristo chiamandolo mio Signore e mio Dio, riconoscendo la sua risurrezione. Tommaso, al mare di Galilea, egli apparve a 7 discepoli, sul monte della Galilea. Molto probabilmente fu lì che più di 500 persone, come ci dice l'Apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi, lo videro. 500 persone in una volta lo videro risorto, vivente. Apparve anche a Giacomo, suo fratello. Questo è quello che leggiamo ancora in 1 Corinzi capitolo 15, il versetto 7. E poi ancora nel giorno dell'ascensione. Queste apparizioni offrono, giustamente, come dice Luca in Atti 1:3, molte prove, perché Gesù fu toccato, Gesù mangiò con loro, Gesù vengono riportate le circostanze più varie e ripetute. Se le cose non andarono così, se Gesù Cristo non è risuscitato davvero, come possiamo spiegare tutti questi precisi particolari? Furono delle allucinazioni? Si trattò di un complotto? Furono delle pure invenzioni? Se dovessero essere messe in dubbio queste testimonianze, fratelli, io vi dico che non c'è nulla nella storia che noi possiamo attestare con certezza. Gesù Cristo, morto, si presentò risuscitato a tutte queste persone. Ma che cosa dobbiamo imparare di più profondo da queste testimonianze? Che Gesù è veramente risuscitato? Questo è un fatto certo. Io credo che la ragione per cui noi abbiamo questa testimonianza, che evidentemente era proprio quello che si diceva nella Chiesa in quel periodo, Gesù Cristo è morto, è risuscitato, è apparso a Maria Maddalena, è apparso a due dei suoi discepoli, poi apparve ai discepoli riuniti nella sala mentre piangevano ed erano disperati. E poi apparve ancora a Pietro e apparve ancora a Giacomo, eccetera. Queste cose che si raccontavano servono a farci comprendere che è necessaria un'esperienza soggettiva, o se volete una parola più comprensibile, personale, della risurrezione di Cristo. Egli era risuscitato. Però, nonostante Gesù fosse risuscitato, qual era la condizione emotiva? Quali erano i sentimenti? Qual era la condizione esistenziale dei suoi discepoli? Erano ancora nella paura, erano ancora nel dolore, erano ancora nella delusione, erano ancora alcuni di loro, perlomeno Pietro, schiacciati dal senso di colpa, si sentivano soli, si sentivano orfani, erano paralizzati e ammutoliti. Gesù è risorto, ma il fatto che lui è risorto non ha cambiato niente in quelle persone. È possibile che Gesù Cristo sia risuscitato? Ed è possibile che ci siano persone che pure lo hanno amato, lo hanno conosciuto, hanno creduto in lui, hanno confessato: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Trovarsi impauriti, soli, sentirsi orfani, addolorati. Beh, che cosa ci insegna questo fatto? Gesù apparve a Maria Maddalena, Gesù apparve a questi due, Gesù apparve ai discepoli. Ci insegna che è importante l'esperienza personale o l'esperienza soggettiva della risurrezione. Ci insegna che quando si incontra Gesù Cristo risuscitato, è quella la vera Pasqua. No, la Pasqua non è un giorno da celebrare e non è un fatto da ribadire soltanto, ma è un incontro da sperimentare. Maria Maddalena, i due d'Emmaus, Pietro, gli altri discepoli, Giacomo, Tommaso e poi più avanti Saulo da Tarso e milioni di altri esseri umani, uomini, donne, vecchi, bambini. Nel corso dei secoli tutti hanno incontrato Gesù in modo diverso, ma hanno incontrato lo stesso Gesù che è morto in croce e che è stato deposto nel sepolcro e che in quel mattino di domenica è risuscitato. La condizione di tutte queste persone che hanno incontrato Gesù è cambiata, è stata cambiata da quell'incontro. Spesso questo cambiamento è stato repentino, improvviso, ma la direzione della vita, tutta la direzione della vita è stata mutata. E magari cose che avevano stentato a comprendere in molti anni, improvvisamente divennero chiare. Ciò che erano stati capaci a fare con tutti i loro sforzi, improvvisamente è diventato facile. Certo. Qualcuno mi può dire, ma che cosa vuoi dire con questo incontro personale con Cristo? Mi sembra che stai cadendo nel misticismo. Potete pensare quello che vi pare, eppure è così. Maria Maddalena amava Gesù. Pietro amava Gesù. Avevano confessato che Gesù è il Cristo, è il figlio del Dio vivente. Lo avevano seguito, lo avevano servito. Lo avevano sentito parlare della necessità della sua morte, lo avevano sentito dire che sarebbe risuscitato e adesso sono lì e Gesù è risuscitato e loro sono ancora nella sofferenza. Fino a quando non lo incontrano personalmente? Fino a quando Maria non sente la voce del suo Signore che la chiama Maria? Fino a quando Pietro non lo incontra, quando, non so, in qualche momento, nel pomeriggio probabilmente del giorno di Pasqua, fino a quando Gesù non si presenta e non si rivela a quei due che ardeva il loro cuore mentre egli li istruiva per la via, ma i loro occhi erano ancora impediti, non lo riconoscevano, ma quando videro che egli spezzava il pane e i loro occhi si aprirono, allora i loro cuori furono infiammati di zelo e dovettero correre ad andare a Gerusalemme. E i discepoli avevano ascoltato dalle donne e da altri questo annuncio, ma fino a quando Gesù non si presentò loro vivente, la loro tristezza era rimasta. E Tommaso aveva sentito la testimonianza di altri, ma fino a quando Gesù non si presentò a lui, proprio a lui, egli rimase nella sua sofferenza e nella sua incredulità. Cosa voglio dire? Voglio dire che è necessario non solo conoscere la verità intorno a Cristo, egli è Dio, egli si è fatto uomo, egli ha insegnato, egli ha fatto miracoli, egli è morto, egli è risuscitato. È necessario incontrarlo personalmente, avere questa esperienza soggettiva, personale della sua risurrezione. Ed è questa l'esperienza che trasforma la vita. Io temo che ci siano alcuni tra di noi, sicuramente tanti di quelli che ascoltano o che ascolteranno questo messaggio, che sanno molte cose intorno a Gesù, ma che non lo hanno visto. Che non lo hanno visto. E sai, non è una questione di un'esperienza fisica, perché quando Tommaso disse che non avrebbe creduto se non avesse messo il dito nel foro dei chiodi e la mano nel foro praticato dalla lancia nel costato, quando poi Gesù si presentò, Tommaso non lo fece, non ne ebbe bisogno. Non è un'esperienza fisica, è qualcosa di molto più profondo, qualcosa che si imprime nella consapevolezza, nell'intimo, è un cadere le scaglie dagli occhi del tuo cuore, ti mostrano chi è Cristo e la tua vita ne viene trasformata. La vita cristiana inizia quando Cristo morto e risorto diventa una realtà viva nel nostro cuore, e quando il nostro cuore viene accertato della realtà della sua risurrezione, in modo tale che credendo in Lui gioiamo di un'allegrezza che è ineffabile ed è gloriosa. Guardate ai discepoli di Gesù, prima e dopo. Sono le stesse persone? Ma sì che lo sono. Pietro è Pietro, Tommaso è Tommaso. Però non lo sono, non sono le stesse persone. Sono persone nuove, perché Gesù Cristo è risuscitato davvero e le ha trasformate. E la mia preghiera questa mattina è: Signore, fai la stessa cosa. Fa che questa Pasqua sia Pasqua. Fa che questo giorno in cui tanta gente ricorda che Cristo è risuscitato possa essere il giorno in cui Cristo risuscita, o meglio, Cristo risuscitato si rivela ancora una volta, che il Signore possa apparire in mezzo a noi e dirci ancora una volta con la sua voce: pace a voi. E probabilmente il Signore deve dire così: pace a te, a qualcuno che ha una mente, un cuore turbato da mille cose. In quel caso era il problema, era la delusione, la sofferenza, la paura. Ma nel tuo caso che cos'è? È la paura del futuro? È una malattia? È la condizione della tua vita che ti sembra senza via di scampo? È magari una cattiveria che qualcuno ti ha fatto? Qualunque cosa. Quando viene Cristo e dice pace a te, come il mare si calmò a una sola sua parola, il vento si fermò, anche ciò che si agita nei nostri cuori si acquieta. Lui ci dà speranza, Lui ci dà vita, Lui è la vita. Questa è la prima cosa importante. Ce ne sono altre due che sono ugualmente importanti, ma sulle quali mi soffermerò di meno. Cristo appare. Cristo manda. Infatti, l'altra testimonianza, anche questa, perfettamente in linea e in armonia con il resto della rivelazione, è che Cristo mandò i discepoli. Questo incontro con Cristo non avvenne nella fantasia della gente. Non è il trionfo dell'individualismo, del soggettivismo. In altri termini, quando Gesù appare e si mostra e risorto ci dà speranza, non lo fa semplicemente per farci stare bene. Gesù Cristo non è come la droga. Sapete, sapete per quale ragione ci sono tanti giovani oggi che non riescono a fare a meno di prendere droghe in tutte le sue forme? Quelli che non prendono la cocaina o l'estasi o fumano gli spinelli, magari questo male di vivere cercano di vincerlo con gli psicofarmaci. Tanti giovani non riescono a superare il male di vivere, la paura della vita, e ricorrono a una quantità di farmaci, sempre di più, studenti. Qualcuno mi ha detto che gli studenti in psicologia sono quelli che prendono più psicofarmaci degli altri. E sembra ironica la questione, ma io credo che non sia così, perché penso che molti si iscrivano in psicologia con il desiderio di risolvere i propri problemi. E siccome quei problemi rimangono, quando vedono che perfino le tecniche e le cose che imparano non li risolvono, devono ricorrere ai psicofarmaci. Ma Gesù Cristo non è una specie di droga. E quando tu lo assumi nella tua vita, ti fa stare meglio per un po' di tempo e poi ne hai bisogno di un'altra dose. Questa è la differenza tra il cristianesimo e qualunque altra religione, e soprattutto le religioni individualiste del nostro tempo. Quando Cristo si manifesta, la sua manifestazione non è il trionfo dell'individualismo, del soggettivismo, io solo sto meglio e questo mi basta. Non è un'esperienza che ci rende felici, ma inutili agli altri. Felici ma soli. No. È un'esperienza che costituisce un punto di svolta nella nostra vita, che ci rende volontariamente sottomessi e volonterosamente disposti a donare noi stessi per compiere la volontà di Dio. Gesù appare a Maria Maddalena e le dà un compito. Gesù appare ai due d'Emmaus e li incoraggia non affinché dicano: oh, che bello, Gesù è risuscitato, ma affinché tornino a dirlo ad altri. Gesù appare ai discepoli e li consola e li accerta e dà loro fede e speranza e coraggio. Ma per far cosa? Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. In altri termini, vedete qual è la differenza tra una religione individualista ed egoista? Io ho Cristo e sto bene. Io vengo in chiesa, mi sollevo un po', e poi torno a casa, i miei soliti problemi, al lavoro e ai colleghi che mi danno fastidio e ai miei guai, e poi torno in chiesa, riprendo un po' di fiato. E così, no, avanti, no, non è questo il cristianesimo. Il cristianesimo non serve. Tu sei un cristiano, tu sei una cristiana non per stare bene tu, ma per dire ad altri chi è Dio, e per annunciare ad altri il Vangelo, e per far stare bene altri. Ieri, questa è una riflessione che mi sta avvenendo al momento, ma pensateci un istante. Ieri ho ricevuto un'email da parte di qualcuno che mi diceva: allora, cioè, il prezzo della benzina è troppo alto. Se noi facciamo così e non compriamo la benzina da questa e quest'altra compagnia, questi, per non andare in fallimento, dovranno abbassare il prezzo della benzina, e quindi ovviamente poi tutte le altre compagnie dovranno abbassare il prezzo della benzina e noi staremo meglio. Se tu mandi questa email a 10 persone, 10 persone la mandano a 10 persone, 10 persone la mandano a 10 persone, nel giro di una settimana 30 milioni di persone avranno questa informazione. Se tutti fanno così, nel giro di poco tempo la benzina diminuirà. Io ho grandissimi dubbi riguardo a questi metodi. Ma giriamola in un altro senso. Se ciascuno di noi, con la stessa convinzione dei discepoli, andasse a dire ad un'altra persona che Gesù Cristo è risuscitato, e questa persona lo incontrasse e lo dicesse a un'altra persona, E questa altra persona lo dicesse a un'altra persona a sua volta. Se ciascuno di noi portasse un altro discepolo di Cristo in questo luogo. Qui c'è gente che di matematica ne sa più di me e meglio di me. Ma questo si chiama moltiplicazione esponenziale. E non sto dandovi un ordine di fare discepoli, ma vi ricordo che questo ordine lo abbiamo ricevuto noi da Cristo, ciascuno di noi, che è testimone della risurrezione di Cristo, non vive in questa realtà per se stesso, ma deve essere pronto ad ubbidire con volenterosamente, volontariamente sottomettersi alla volontà di Cristo. Andate e predicate il Vangelo, ditelo ad altri. Discepoli cristiani non sono quelli che ascoltano la parola di Cristo, ma quelli che la mettono in pratica. Discepoli di Cristo non sono quelli che conoscono le dottrine cristiane, ma quelli che le vivono. Andare, predicare, battezzare, insegnare non è un'opzione. Noi siamo stati fatti partecipi della risurrezione per dirlo ad altri. Ricordiamoci. E qui c'è una domanda per ciascuno di noi. Perché andare a dirlo ad altri, questo andare nel mondo, significa portare Cristo in mezzo alla gente. Portare la sua parola, le sue parole, portare i suoi atti, cioè comportarci come Lui, parlare come Lui. Significa portare il suo amore tra gli altri. La mia domanda è se io mi comporto con la gente come si comporta Cristo, come si sarebbe comportato Gesù al mio posto. Andare significa portare il suo sacrificio, la sua compassione, portare il suo vituperio, portare anche il suo giudizio, perché ricordatevi che Gesù dovunque andava portava annuncio di salvezza e annuncio di giudizio. E Paolo dice di noi che siamo il buon odore di Cristo, un odore di vita e di morte. Allo stesso tempo stiamo andando. L'ultima cosa che dico, che troviamo in questo passo, è che Cristo, oltre a manifestarsi, ad apparire, oltre a mandare, ci dice la scrittura che, e lo leggiamo in Matteo, lo leggiamo in Luca, lo leggiamo negli Atti degli Apostoli, che Gesù ascese al Padre. E dopo 40 giorni che si presentò vivente a loro con molte prove, egli fu elevato dinanzi a loro e ascese al cielo. Questo passo anche si conclude con l'ascensione di Cristo. Gesù non è più visibile agli occhi degli uomini. È tolto e sottratto agli sguardi umani, ma siede alla destra del Padre. Queste parole, fratelli, devono dare grande conforto al nostro cuore. Non è più Gesù sottoposto alle debolezze umane. Egli è nella posizione più elevata nell'universo. Egli adesso siede là da dove controlla e dirige la storia umana. Egli è lì da dove intercede continuamente per i suoi eletti. Il Re di Gloria è ritornato trionfante dopo aver compiuto la salvezza. Se colui che ci ha amati e ha dato se stesso per noi è morto ed è risuscitato, adesso è asceso al cielo, noi non abbiamo niente da temere. Non lo vediamo? Non lo vediamo. Però pur non vedendolo, dice Pietro, noi lo amiamo. E credendo in lui possiamo gioire di un'allegrezza che è ineffabile ed è gloriosa. Ecco, io sono con voi in ogni tempo, fino alla fine del mondo. Queste sono state le sue parole, le sue ultime parole. Ed egli ha promesso che ritornerà. Gesù è risuscitato. Gesù ci ha mandati. Gesù è asceso al cielo. E allora via la tristezza, fratelli. Via il dubbio, via l'incredulità, via la paura, via la morte, via la sofferenza, via il pianto. E potremmo trovarci nella morte, nella sofferenza e nel pianto, ma queste cose dureranno ancora per poco. Qualcuno di noi chiuderà gli occhi presto, ma quando li chiuderà non saranno chiusi, saranno aperti per contemplare la gloria di Cristo. E alcuni di noi molto probabilmente non li chiuderanno affatto, perché Cristo ritornerà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. E Paolo diceva, e lo dico anch'io, noi viventi che saremo rimasti saremo trasformati in un batter d'occhio e andremo a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Cristo è veramente risuscitato. Gesù vive. Gesù ritorna. Andatelo a dirlo ad altri. Amen. Preghiamo. Signore Dio nostro, Padre nostro, dinanzi al più grande mistero e dinanzi al più grande e gioioso messaggio, noi questa mattina non possiamo dire altro che grazie, e non possiamo dire altro che chiederti perdono, perché sebbene tu ti sia rivelato a noi troppe volte, oh Signore, viviamo nella tristezza, nella paura e nella sofferenza, e ci dimentichiamo, Signore, che Cristo è risuscitato non soltanto per trasformare il nostro cuore, ma perché noi stessi possiamo essere strumenti di salvezza. La tua voce, le tue mani in questo mondo. Aiutaci, oh Signore, ad andare intorno mostrando la potenza della risurrezione di Cristo, mostrando che la stessa potenza che ha operato in Lui opera in noi. Rimani con noi, Signore, e fa che possiamo essere degni portatori di Cristo, degni portatori di questo messaggio, persone che ti amano, che ti temono, che ti servono. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.